dove è la tua mente adesso? Dove sono i tuoi pensieri adesso? La stanza non è un luogo fisico, è un luogo nello spirito. Dove sono i tuoi pensieri ora? La tua concentrazione dov'è? Lascia stare tutto ciò che è fisico. Lascia andare anche la tua anima. Questa mattina mi sto rivolgendo alla parte più vera e più interiore di te. Quella voce che ti parla ogni giorno, te stesso che ti parli ogni giorno. Porta quel te stesso in un luogo spirituale che si chiama presenza di Dio. Dove tutto viene trasformato dalla sua parola, dalla sua presenza, dalla sua grazia, dal suo amore, dalla sua luce, dalla sua guida. Dove sei libero di essere te stesso, senza maschere, e di portare i tuoi difetti, i tuoi errori, i tuoi sbagli davanti a Lui, Lui che è perfetto. E questa mattina Lui non ti dice che sei degno di poter stare davanti a Lui. Ti dice una cosa più importante, ti dice che tu sei accettato. Accettato perché un altro ha pagato al posto tuo, sì? Accettato perché il sangue di Gesù ti ha reso accettevole ai suoi occhi, sì. Ma ama te personalmente, profondamente, intimamente. Lasciati cullare dal suo amore, dalla sua grazia, dalla sua bontà. Perché Dio è buono. E se questa mattina lo vuoi dire con noi, lo puoi dire Dio sei buono. La tua natura è amore, tu sei amore. Tu non fai azioni d'amore, tu sei amore. Tu non fai azioni benevole, tu sei benevolo. Tu non fai azioni di bontà, tu sei buono, Signore. Sei buono. Sei buono con me, sei buono per la mia vita. E solo ora me ne sto accorgendo che sono la tua presenza, che tu sei buono. Ero distratto. Ero incattivito forse, ero scoraggiato, ero amareggiato, ero deluso e forse lo sono ancora, ma qui nella tua presenza io mi accorgo che tu sei buono e che prima di tutto tu sei buono con me, che tu sei bontà verso di me. Che tu non mi abbandoni anche se io ti ho abbandonato. Che tu non mi lasci anche se io ti ho lasciato. Che tu sei fedele anche se io non sono stato fedele. Che tu sei leale con me anche se a volte io non sono stato leale con te. Che tu non cerchi mai di manipolarmi anche se io a volte ho cercato di manipolarti. Tu sei buono, Signore. E la tua bontà dura in eterno. Tu sei buono, Signore. E questa caratteristica non cambierà mai nella tua vita. Mai. La sua bontà nella tua vita non cambierà mai. Mai. Lui sarà sempre buono con te. Afferra la sua bontà questa mattina per la tua vita, per la tua famiglia, per il tuo lavoro, per i tuoi progetti, per il tuo futuro. Lui è buono. Se partiamo da questo assunto, concetto, base, che Lui è buono, impareremo a vedere la sua bontà e concentrarci sulla sua bontà. E smetteremo di guardare tutto quello che è negativo, tutte le critiche, perché Dio è buono e vogliamo lavorare con Lui perché la sua bontà possa essere trasmessa attraverso la nostra vita. E ascoltami, mentre la sua bontà scorre dentro di te, da dentro a fuori, così come un letto di un fiume che scorre viene continuamente pulito e non è stagnante, quando noi impariamo a far fuoriuscire la bontà di Dio da noi, da dentro di noi verso fuori, è come un fiume che continuamente lava il suo letto, lava il luogo da dove passa, e ogni volta che la sua bontà fluisce attraverso di noi, la sua bontà rimane anche in noi. Grazie Signore. Alleluia. Vogliamo onorarti Signore, vogliamo onorarti con le nostre economie, vogliamo onorarti con la nostra attenzione, vogliamo onorarti ascoltando la tua parola, perché dove ce ne andremo Signore? Dove andremo? Solo tu hai parole che producono in noi una vita eterna, abbondante e duratura. E per questo ti ringraziamo, Signore. Amen. Prendi posto e di almeno a 2 o 3 persone: Dio è buono. C'erano stagioni in cui si diceva sempre questa frase che Dio è buono, e la Chiesa rispondeva sempre o in ogni tempo, e poi il predicatore doveva dire in ogni tempo, e la Chiesa rispondeva Dio è buono, ma non lo faremo. Dio è buono e in ogni tempo dobbiamo concentrarci su questo, cari, perché spesso quello che viviamo quotidianamente, settimanalmente, ci sposta, c'è uno shift mentale che noi abbiamo e cominciamo forse in qualche pensiero a dubitare del fatto che Dio è buono, ma quando partiamo da questo, tutto il resto viene costruito sopra una verità che Dio è buono, Dio è amore. Vogliamo continuare la nostra adorazione offrendo. Prepara la tua offerta. Padre, ti vogliamo ringraziare per tutti quelli, Signore, che con cuore allegro e sincero, Signore, vogliono contribuire per l'avanzamento del tuo regno. Vogliamo benedire tutti coloro che offriranno, Signore, e tutti coloro che, Signore, in questo tempo hanno difficoltà. Padre, noi ti chiediamo che tu possa donare loro ancora più abbondante frutto, perché possano, Signore, contribuire all'allargamento, all'avanzamento del tuo regno con gioia e con tutto il loro cuore. E a te rendiamo onore e gloria nel nome di Gesù. Amen e amen. E quando sei pronto, puoi uscire dal tuo posto. Alleluia. Padre, vogliamo dichiarare questa offerta appartata per l'avanzamento del tuo regno, affinché persone possano essere salvate, guarite, liberate, e il messaggio del Vangelo possa essere portato a tutti quelli che stanno cercando con tutto il loro cuore una risposta. Nel nome di Gesù, amen e amen. Allora, questa mattina abbiamo un pochino di cose da fare prima di passare alla parola. Intanto voglio dare un benvenuto a tutti quelli che siete qui per la prima volta. Se sei qui in una riunione di questo tipo per la prima volta, lì dove ti trovi, per favore alza la tua mano in alto, vogliamo darti un omaggio, un benvenuto. Se sei qui per la prima volta, se non sei qui per la prima volta, se c'è qualcuno, Dio ti benedica, vogliamo darti un applauso. Questa è casa tua. Se ci sono altri, potete alzare la vostra mano. Oggi avrete un omaggio, sono un buono da 500 euro da spendere. Alcuni hanno alzato la mano, là in fondo. Allora, questa mattina abbiamo la ricorrenza dei i matrimoni. Quindi tutti quelli che avete, no contratto non mi piace, ma festeggiate l'anniversario di matrimonio nel mese di ottobre, venite qui velocemente davanti perché vogliamo pregare per voi, vogliamo rilasciare una benedizione su di voi, tutti quelli che vi siete sposati a ottobre. La moglie mi dà il microfono. Salite pure nel palco. Io farei un applauso più forte ai temerari degli ottobre. Io li chiamo i temerari di ottobre perché non tutti prendono questo mese per scegliere il proprio matrimonio. Ora ci diranno anche il perché, non ci interessa, diciamoci la verità, ma ci diranno qualcosa di loro. Quindi vogliamo iniziare dal fondo. Visto il numero, vi chiedo di parlare uno per coppia, che magari può dare un sunto del pensiero della famiglia.
Amen, buongiorno. Secondo me mi ha dato il microfono perché non si ricorda quanti anni.
C'è la tosse.
Ah, ah. Sì, c'è la tosse.
C'è la tosse.
Sì, sì. Noi abbiamo fatto il 6 ottobre 22 anni di matrimonio. Siamo grati al Signore perché veramente Lui è stato il centro del nostro matrimonio, è stato veramente la corda a tre capi, che veramente noi quando ci siamo sposati eravamo appena convertiti, possiamo dire, è veramente stato Lui che ha guidato questi anni della nostra vita. E in questi 22 anni abbiamo fatto, Dio ci ha regalato 4 donne. E veramente siamo grati a Dio per questo, sono grata a Dio per Lui, per come in tutti questi anni ci ha trasformati, abbiamo imparato uno dell'altro veramente a come guidare la famiglia. Veramente Lui è l'uomo giusto che Dio mi aveva mandato per me, Lui mi completa, Lui è quello che parla e io sono quella che ascolto, perché e Lui è viceversa, nel senso che Lui non ascolta. Io e su questo vediamo che Dio veramente fa le cose giuste e perfette, ecco. Quindi ringrazio a Dio per questo, per Lui e niente.
Io ringrazio Dio per te.
Amen. Pace.
Oggi le donne. Allora, noi siamo credo i più piccolini qui, siamo sposati da 9 anni. Sì, ce lo ricordiamo. Io voglio dire che è sempre più bello. Noi siamo piccolini, però stiamo sperimentando quanto è bello essere sposati. Forse ancora di più oggi dei primi anni, perché i lati del carattere si sono un po' smussati. Però veramente vediamo la grazia di Dio nella nostra famiglia, nella nostra vita. Dio ci benedice. Sicuramente nel matrimonio ci sono tante tempeste che dobbiamo affrontare insieme, però noi abbiamo sempre avuto una consapevolezza che Dio era con noi. Quando tu sai questo nella tua casa, tu affronti tutte le battaglie e tutte le tempeste che arrivano. E noi lo sperimentiamo ogni giorno. Io ringrazio Dio per il marito che mi ha dato, perché Lui è il capo della nostra casa, Lui è la nostra forza, Lui è il nostro punto fermo. Io lo ringrazio per come si spende per noi, per come non ci fa mancare niente, perché Lui c'è, io so che Lui c'è sempre, perché Lui è un uomo presente a casa, è un padre presente, non si tira mai indietro, e io sono grata a Dio per Lui, perché veramente Lui c'è. E io ho questa sicurezza, se io sono sicura, se io sono forte, è perché so che Lui è sicuro e Lui è forte. Ed è Dio che lo rende e che ci rende così. Lui ama Dio più di ogni altra cosa, più di me, e io sono contenta di questo, perché il suo cuore è per Dio e ogni suo passo è mosso da quello. E io lo ringrazio per come ci sprona a cercare sempre la faccia di Dio, per come genitori Lui stesso mi incoraggia a cercare sempre Dio in ogni circostanza. Grazie, ti amo. Comunque, niente, voglio solo dire questo, che il matrimonio è bello, che è bello essere sposati, che noi ci divertiamo un sacco, che noi ci piace stare insieme, perché poi il fulcro del matrimonio è questo. E noi affrontiamo tutto insieme, sì, le tempeste, ma ci divertiamo anche tanto, ci piace proprio stare insieme. E quindi voglio incoraggiarvi a cercare quello, anche quando, chi sta cercando la persona, chi vive nel matrimonio, cercate anche il divertimento, una persona con cui, che è il vostro migliore amico, perché è quello che noi siamo l'uno per l'altro. E niente, basta, pace a tutti.
Pace a tutti, buongiorno. Niente, io voglio ringraziare Dio per il mio matrimonio e perché noi oggi facciamo 30 anni che stiamo insieme. 30 anni. un bellissimo, bellissimo traguardo. Però voglio raccontarvi un'esperienza che poi in questi giorni lo Spirito Santo portava in mio cuore. Non so se mia moglie di questo si ricorda. Noi la prima volta che siamo entrati nella chiesa evangelica, proprio la primissima volta, ci hanno chiamati avanti affinché chi ministrava pregava per il nostro matrimonio. E lui ha usato queste parole: l'ha benedetto il nostro matrimonio, ha benedetto mia moglie che Dio aveva messo accanto a me come meravigliosa compagna di viaggio. E veramente posso dire che così è. Sono stati 30 anni meravigliosi insieme. Posso dire che è un viaggio spettacolare, bello. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che Dio è fedele, ascolta le preghiere dei suoi servi. Posso dire che quello che quel fratello ha pregato si è veramente realizzato. Io sono contento per lei. Lei si lamenta solo di una cosa, che non gli dico mai ti amo. Io sono presente nelle piccole cose, non mi piace, però oggi lo dico davanti a tutti. Oggi lo dico davanti a tutti. Dico, l'ho amata in questi 30 anni, lo amo ora al presente e ti amerò per sempre.
Amen. Ringraziamo il Signore anche per questo giorno. Noi a 37 anni che giochiamo. Giocando abbiamo fatto 4 figli. Però, quanto a me e alla mia famiglia, stiamo servendo l'Eterno. E quindi questo è una cosa grande, è meravigliosa. Ringrazio mia moglie perché la sera quando mi ritiro c'è la premura mia di andare via dal lavoro e arrivare a casa e guardarla, anche se a volte diciamo ci spigoliamo, però quello è l'intento. Quindi ringrazio Dio per quello che mi ha dato e che ancora mi darà. Sicuramente ci sono grandi cose e abbiamo grandi aspettative. Amen. Abbiamo anche una nuora e un genero che sono meravigliosi, li ringrazio perché fanno parte della nostra famiglia, i nipotini che ci hanno dato e niente, ringrazio Dio per tutto ciò, vi benedico, Dio è buono.
Pace, noi è 23 anni il 24 di ottobre. Io dico poco, solo che è qui. E niente, da ora in poi so che il Signore provvederà a tutto, a tutto.
Alleluia. Bene, cari, chiesa, vi chiedo di alzare le vostre mani mentre invito il pastore Marta a pregare per queste famiglie. Vogliamo rilasciare la benedizione,
alleluia,
della Chiesa e la benedizione pastorale su queste famiglie.
Alleluia. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per queste famiglie e per la testimonianza forte che loro oggi hanno dato, Signore. E noi ti chiediamo tutti insieme che quando si testimonia vuol dire che ti chiediamo, Signore, fallo ancora. E stamattina, Signore, noi abbiamo ascoltato testimonianze potenti di matrimoni che sono da parte tua e che tu stai benedicendo. Per questo, Signore, noi dichiariamo questo tipo di matrimonio in ogni famiglia della Chiesa e, Signore, ti chiediamo fallo ancora. Grazie, Padre, benedici ancora queste famiglie che hanno dato la loro vita a te, che ti stanno servendo. Benedizioni su benedizioni li inseguiranno tutti i giorni della loro vita nel nome di Gesù. Amen.
Grazie cari, potete tornare a posto. Vogliamo questa mattina pregare per una famiglia che è in partenza. Giovanni, nel frattempo vieni per favore. Vogliamo pregare per questo trasferimento. È una famiglia che è stata con noi per molto tempo, ora hanno ha avuto in cuore di voler ritornare anche a Palermo, vieni, sali, sali, anche per stare un po' di più con le famiglie, e vogliamo pregare per loro, per questo viaggio, per questo trasferimento, perché la benedizione di Dio li accompagni in questo tempo. Quindi chiedo alla Chiesa di alzare le mani. Padre, ti ringraziamo per il tempo, Signore, che tu ci hai dato di poter avere comunione fisica, Signore, ma sappiamo che la comunione non si interromperà in questo tempo, in questa stagione, perché siamo nella tua Chiesa, Signore, siamo fratelli, siamo sorelle, e grazie, Padre, per il tempo, Signore, che abbiamo avuto di poter godere della loro presenza, del loro aiuto, del loro servizio, Signore, e li vogliamo benedire per questo viaggio, per questo trasferimento, che tutto possa essere, Signore, secondo i tuoi favori divini, e che tu possa aprire loro le porte in ogni luogo dove loro interverranno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Quanti sono pronti ad ascoltare il messaggio di questa mattina? Questo è un messaggio per temerari. Io l'ho chiamato così perché è un messaggio. Ora, tutti i messaggi che io preparo spesso sono per cambiare la vostra vita, la mia vita per primo mentre li preparo, ma che abbiano un impatto forte. Io credo che questo messaggio di questa mattina avrà un impatto devastante nella tua vita. Se lo afferri, lo riesci a recuperare per come l'ho ricevuto, grazie cari, avrà un impatto devastante. Perché mi sono soffermato su un pensiero, e quanti di voi parlate a voi stessi? Tutti gli altri siete bugiardi, quindi non so perché siete seduti qua. Ciascuno di noi, ascoltami, tutti quanti parlano a se stessi. Ora, ci sono quelli che lo fanno in maniera vocale, e lì c'è un problema di TSO da mettere in campo, ma ci sono alcuni proprio. Io a volte sento mia moglie che quando sta in cucina la mattina dice alle sue tazze che siete belle, come se non è vero, non è vero, non è vero, non fa queste cose. Però ciascuno di noi parla a se stesso. Avete mai sentito che c'è una vocina che vi dice continuamente qualcosa? Ed è importante che noi capiamo che cosa questa voce sta dicendo, perché è la voce che vi influenzerà di più. Il pastore non è con voi 24 ore su 24, neanche il vostro responsabile e neanche vostra moglie o marito. Quindi quello che voi dite a voi stessi è la cosa che vi influenza di più durante l'arco della vostra vita. In altre parole, se volete sapere chi è che parlerà di più nella vostra vita durante l'arco della vostra vita, siete voi stessi. Cioè voi stessi siete quelli che parlate di più a voi. Ora capiamoci questa mattina, perché noi diciamo: ma pastore, che vuol dire che parlo a me stesso? Vuol dire che quando tu ti svegli la mattina dici qualcosa dentro di te, magari ti dici anche buongiorno, oh, ben svegliato. Quando sei davanti allo specchio e dici: ma chi è questo? Sono io. Ah, ecco. E magari dici: ma io, per esempio, quello che dico sempre è: guarda come sono alto, sono centrato perfettamente nello specchio. Poi dici: magari l'hai messo un po' più basso proprio perché, oh, quando mi guardo io allo specchio, credete, mi dico: ma non sono io questo qui, io ho un'altra immagine di me. Infatti mi dico sempre che sono bellissimo, che sono glorioso, che sono meraviglioso, che in Cristo Gesù sono perfetto. Mi dico queste cose, poi mi guardo allo specchio e dico: ma c'è una discrepanza tra quello che mi dico e quello che è la realtà, forse. Allora, se vedo qualcosa e mi deprimo, mi scoraggio, no, continuo a dirmelo, perché il fatto che me lo continuo a dire mi fa stare bene. Se proprio devo dire che ogni giorno che faccio schifo, che sono brutto, che sono qui, dico, non è che questa cosa mi incoraggia anche a uscire. Tant'è che spesso mia moglie mi dice: ma come sei vestito? Ho detto: sono vestito benissimo, perché cioè il mio me stesso mi ha detto: sei vestito troppo forte. Poi lei mi mette i vestiti per aiutarmi, dice: vestiti così che è meglio, non glielo dico. E lì poi capisco che c'è una miglioria da fare. Tutti quanti parliamo a noi stessi, tutti quanti. Non c'è nessuno che non parla a se stesso. Ecco perché è importante che comprendiamo, quando parliamo a noi stessi, che cosa diciamo. Perché quello che diciamo conta molto di più di quanto tu possa immaginare. Magari dici: vabbè, che cosa ci fa? No, Quello che tu dici a te stesso conta molto di più di quanto tu possa immaginare. E in Proverbi 4, 23 possiamo leggere questo, guardate. Non funziona. Perché? Niente. C'era un verso in Proverbi. In Proverbi 4, 23 c'è scritto: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Tutti quanti conosciamo questo verso, ma io ve lo voglio mettere in un'altra forma, perché ho trovato una bella traduzione di questo verso che ce lo semplifica, ce lo snocciola, perché messo così è molto poetico, tant'è che stiamo parlando dei libri sapienziali o proverbiali, e dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E qualcuno potrebbe pensare che si stia parlando di anatomia umana, quindi cammina sempre in questa maniera qui e proteggi il tuo cuore, ma in realtà lo scrittore sta parlando della sede dei nostri pensieri più intimi, non i pensieri quelli giornalieri che arrivano così, ma quelli che sono più nella nostra intimità, la voce più profonda che parla al nostro cuore. E la versione GNT dice così: fai attenzione a come pensi, la tua vita è plasmata dai tuoi pensieri. In altre parole, quello che tu pensi e come pensi determina quello che tu sei. Io questa mattina non ti sto facendo una lezione di psicologia del pensiero positivo, non è questo. Anche perché una lezione di psicologia sul pensiero positivo comunque prende spunto da questo, tanto per dire. Ma in psicologia questa si chiama si chiama legge della cognizione. Cioè quello che tu pensi ogni giorno determina quello che fai e come lo fai. E come lo fai determina il tuo umore. E il tuo umore determina le azioni che fai. Quindi ogni volta che tu stai pensando a qualcosa, questo produce un'azione nella tua vita. Possiamo definirla così, che la tua vita prende la direzione dei tuoi pensieri più forti. Se questa mattina tu puoi indicare quali sono i tuoi pensieri più forti, puoi già dire che la tua vita in questo momento è direzionata verso quei pensieri. Siete qui? Allora puoi dire: oh, il pastore mi sta dicendo sta cosa, quali sono i pensieri più forti e primari che ho nella mia vita? Perché se ho questi pensieri, quelli stanno dando direzione alla mia vita, quindi dipende anche da quei pensieri il mio futuro, quello che andrò a fare, quello che andrò a ricevere. Una persona l'ha detto così: nessuno è più influente nella tua vita più di te, perché nessuno ti parla più di te. E per questo ho pensato questa mattina al titolo di questo messaggio: stop ai pensieri negativi. Ora ci arriveremo, come poterli stoppare, come potergli dare una direzione. Ma la prima cosa che dobbiamo comprendere è che il mondo ci propina un modo di vedere, un punto di vista, un ragionamento. Qualsiasi cosa noi vediamo nella TV, nelle news o sui social, oggi ha una direzione ben precisa che ti vuole portare verso una direzione ben precisa, che ti vuole far pensare delle cose ben precise. E attraverso questi pensieri sicuramente vuole dare una direzione specifica alla tua vita. Quello che invece vuole per te Gesù è darti vita e vita in abbondanza. Quindi quello che dobbiamo fare è comprendere quali sono i pensieri che stanno dando una direzione negativa alla nostra vita e non cercare di parlare e mettersi a discutere con quei pensieri, ma stopparli, fermarli e sostituirli con dei pensieri che provengono dal cielo. Se sei d'accordo con me puoi dire amen. E la verità è che i tuoi pensieri hanno un fortissimo impatto nella tua vita, ma non solo questo, tu hai un forte impatto sui pensieri che pensi per la tua vita. Se è vero che i pensieri hanno un forte impatto, è anche vero che tu puoi avere un forte impatto sui tuoi pensieri. A volte diciamo, oh, ma io sono vittima di questo pensiero, sono vittima di questa cosa, e riconosciamo al pensiero un potere forte per la nostra vita. Ma ti voglio dare una buona notizia: tu hai lo stesso potere che hanno i tuoi pensieri di condizionare quale pensieri pensi. In altre parole, appena ti si accende la lampadina questa mattina dove dici, oh, ma i pensieri che io penso mi danno direzione, tu non sei vittima dei tuoi pensieri, tu puoi scegliere i tuoi pensieri, e quando scegli i giusti pensieri tu stai dando la giusta direzione alla tua vita. Paolo ce l'ha detto così in Romani 8, dal capitolo 8, dal verso 5. Coloro che vivono secondo la carne hanno la mente rivolta a ciò che è la carne, e qua per carne non intendiamo la viande. Ieri abbiamo mangiato un po' di carne a casa e ci siamo detti, e sarà difficile per noi mai essere vegani, mai dire mai, però. E qua non parla di carne tipo il manzo che ti mangi, piuttosto che il pollo, eccetera, ma parla della natura carnale, cioè quella natura che è con noi quando nasciamo e che ci porta verso tutte le cose peccaminose. Ascoltami, per natura carnale e cose peccaminose non intendiamo che c'è una morale che qualcun altro ha deciso e che noi dobbiamo sottostare. Quando parliamo di peccato, cari, parliamo di cose che tendono a distruggere la tua vita. Se noi la vediamo così, ma sto peccando, sto facendo una cosa che è sgradita a Dio, e poi uno potrebbe pensare sotto, ma che mi interessa? Cioè alla fine se è sgradita a Lui, pace, se ne farà una ragione. Il problema è un altro, se cominciamo a guardare il peccato come qualcosa che l'avversario ha costituito per distruggerci. Quindi quando stiamo parlando di natura peccaminosa, e qua sta dicendo coloro che vivono secondo la carne, guardate qui che dice, hanno la mente, ditelo con me, rivolta a ciò che la carne desidera. Paolo sta dicendo, la tua mente verso cosa è rivolta? I tuoi pensieri che direzione hanno? Che impostazione hanno? Ma, dice, ecco la buona notizia, ecco il fatto che i tuoi pensieri danno direzione alla tua vita, ma tu puoi direzionare i tuoi pensieri. Coloro che vivono secondo lo Spirito hanno la mente fissa, non rivolta, fissa. Siete qui o siete un altro? Fissa. Non è la parola migliore del mondo, ma fissata. Hanno la mente fissata. Significa che non è una direzione di un giorno, non è una direzione di un momento, non è una direzione di un periodo. Hanno la mente fissa. Allora se io facessi la domanda, chi vuole vivere per la carne? Tutti diremmo no. Eppure a volte come Paolo ci scontriamo a fare cose per la carne e diciamo, ma perché quello che voglio fare non lo faccio e quello che non voglio fare lo faccio? Vi siete mai trovati in questa condizione? Bene, anche Paolo ci si è trovato, il grande apostolo da cui tutti prendiamo spunto, anche la Chiesa del Nuovo Testamento è stata creata attraverso le sue lettere. Perché ci ritroviamo a fare cose che non vorremmo fare, quelle che vorremmo fare non le facciamo? Molto semplice, da dove ha origine quello che faccio? Da quei pensieri che io penso ogni giorno. E se è vero che quei pensieri danno una direzione alla mia vita, è anche vero che il mio potere è poter scegliere quali pensieri pensare. E se posso scegliere, allora posso orientare in maniera totalmente fissata la mia mente, e in maniera che io posso avere sempre pensieri, non solo pensieri positivi, ma pensieri che provengono dal cielo, per poter vivere nello Spirito. Amen. Forse il fatto che ci sentiamo sempre a terra, feriti, scoraggiati, può essere perché effettivamente stiamo permettendo a certi pensieri di continuare a lavorare nella nostra mente. Abbiamo una persona che vogliamo perdonare, siamo venuti avanti all'appello, abbiamo detto sì, ho capito, non è per i sentimenti, devo prendere una decisione, lo perdono. E poi pensi che andrai a casa e che il tuo pensiero, quello che hai pensato fino a un momento prima, non ti ribusserà la mente e ti dirà, ma perché lo devi perdonare? ma siamo sicuri che era una cosa questa mattina che hai preso? Vedi che ancora lo pensi, quindi forse il Dio non è intervenuto, quindi forse Dio ancora deve fare un lavoro con te, quindi forse, e quel pensiero comincia a crescere, l'indomani tu lo ripensi di nuovo e la tua voce interiore te lo fa ripensare e la tua voce interiore non risponde nulla a quel pensiero e tu il secondo giorno dici: ma forse è vero, perché forse non dovrei perdonarlo, sì, mi ero messo in cuore di vederlo e di perdonarlo con tutto il cuore, ma la prossima volta che lo vedo sinceramente prima vorrei chiarire, vorrei parlare, vorrei stabilire. Nel momento che chiarisco io ridico le stesse cose, le rivivo, e nel momento che le rivivo la mia voce interiore mi dice: hai visto, hai ragione, perché lo devi perdonare, eccetera eccetera. Arrivo in fondo a tutta questa discussione dove dico: basta, non lo voglio perdonare più. Ma secondo voi era qualcosa che Dio voleva, che desiderava? Ma quando c'è quella voce interiore che ti dice di nuovo quella cosa, tu puoi rispondere: io sono stato chiamato a perdonare, la parola di Dio mi dice perdona come tu hai ricevuto perdono, e rispondi a quel pensiero negativo attraverso quello che dici a te stesso e ammutolisci quel pensiero che sta dando una direzione negativa alla tua vita. Allora pastore, ci stai parlando del pensiero positivo di Giovanotti? Io penso positivo perché... No, casomai pensare pensieri dal cielo comprende i pensieri positivi, perché la positività non l'ha inventata Giovanotti, la positività è nel cielo, perché nel cielo non c'è nessuno che si lamenta, tutti fanno quello che Dio dice, tutti godono delle benedizioni e della vita abbondante che c'è nel cielo. Puoi dire amen se ci credi. E quindi tutto quello che proviene dal cielo ha quella targa: abbondanza, bontà, prosperità, benedizione. Quindi quando pensiamo a quel tipo di pensieri, noi stiamo orientando la nostra vita verso la vittoria. Quanti vogliono essere più che vincitori in Cristo Gesù? Non basta che frequenti una chiesa, non basta che hai la Bibbia appoggiata nel comodino, non basta che c'è il pesce attaccato dietro l'auto, il pesce l'adesivo, non che qualcuno cammini con lo sgombro attaccato, appiccicato. Non basta questo, questo è un segno di qualcosa che è esteriore a te, ma se manca tutto quello che è interno, se il tuo io non ti parla della parola di Dio, c'è un problema che affronterai ogni giorno, che si chiamano pensieri negativi. E se io dicessi: quanti hanno pensieri negativi? Nessuno alzerebbe la mano, forse per vergogna. No, questo pastore come si peste. Ma queste luci in chiesa, ma io sto dicendo delle stupidaggini, lo banalizzo. Ma anche quando arrivi a casa, mia moglie ancora non mi ha preparato la cena, preparatela tu. Ah, se pensavi che questa è una chiesa macista, hai sbagliato chiesa, credimi. Qui gli uomini li annichiliamo, non li... no. Sto assolutamente scherzando. Però, a volte, cari, noi pensiamo che il pensiero negativo è qualcosa che è lontano da noi. No, non siamo così negativi. Io quando mi metto in macchina non faccio altro che benedire tutti. Mi metto in macchina: Signore, benedicilo. Benedici quella che sta facendo una manovra che non ha senso nel codice di qualunque strada e di qualunque nazione. Oppure diciamo: perché? Perché già abbiamo una visione negativa di quello che stiamo vedendo. E se noi impostiamo i nostri pensieri nella giusta direzione, noi viviamo secondo lo Spirito. Quanti vogliono vivere secondo lo Spirito? La negatività è tossica, vi voglio spiegare perché. Intanto noi abbiamo un'inclinazione naturale verso la negatività, questa è la nostra natura adamica, che è morta sulla carta. Se al battesimo, quando siamo andati al battesimo, la nostra natura peccaminosa è morta, è rimasta nell'acqua e siamo rinati a nuova vita. Però Adamo vuole cercare sempre di resuscitare. Voglio resuscitare, voglio resuscitare. Noi dobbiamo dire sempre: sei morto, ricordati che sei morto, devi stare morto. Ma questa natura ci tende, ci fa tendere alla negatività cronica. Solo a me succede. Faccio un esempio. Sui social, quali sono le notizie che vanno veloci, veloci, veloci? Quelle positive o quelle negative? un pastore apre una nuova chiesa, un paio di giorni, ma chi se ne frega, cioè, il pastore ha tradito la moglie, se ne parla per mesi, se ne parla per anni, se ne parla per decenni. Perché? Perché siamo tutti attaccati e in qualche modo siamo attirati dalle cose negative. Ingorghi in autostrade incredibili perché? Perché dall'altro lato della carreggiata è successo un incidente. E dice, nella tua, perché stiamo rallentando? Perché tutti si devono fermare a vedere quello che succede, non ad aiutare, non gliene frega niente a nessuno. Solo a vedere, succede una rissa in mezzo alla strada, tutti attorno a guardare, anzi che gli dicono, sì, ammazzalo, ammazzalo. Sangue, sangue. E poi critichiamo quelli che combattevano nel Colosseo o in quei posti dell'antichità che volevano vedere quelli che si uccidevano. Cari, oggi noi abbiamo delle leggi che non ce lo consentono, ma ascoltatemi, se mettete tante persone insieme, spesso quello che ne viene fuori è la carne. Anche in chiesa. Ci diciamo a nutto. E per bloccarle a volte, quando escono tutti insieme, ci devi mettere un responsabile. E incredibilmente non parlano più, nessuno parla più con nessuno. Perché? Poi se io... Oggi usciamo e non si parla. Perché? Cosa dobbiamo dirci? Siamo qui a mangiare. Perché siamo inspiegabilmente a volte, inconsapevolmente, inconsciamente attratti da ciò che è negativo, e se lo comprendiamo faremo un lavoro attivo. Un lavoro non più passivo, ma un lavoro attivo per pensare a cose positive. In altre parole, se pensiamo di alzarci la mattina di ogni lunedì e sentire nel nostro animo, vai, è lunedì, oggi ricomincia la settimana lavorativa, non succederà mai. Mai in maniera naturale. Perché? Perché in maniera naturale siamo inclini verso... Anche oggi è lunedì. E figlio mio, te ne mancheranno 3-4 mila di lunedì. Cioè, vacci con più tranquillità. Mio figlio piccolo che è appena entrato alle medie, papà, basta compiti. È ancora 8 anni c'hai. Pensaci magari fra 5-6 anni che te ne mancano 1 o 2. Posso... È come quando fai le rampe di scale. Se proprio devi essere stanco gli ultimi 2 gradini, non al primo piano se ne devi fare 8. Sì? Perché? Perché siamo portati continuamente alla negatività. Guarda la persona che è accanto e gli dici, no, ma per me non è così. E questa negatività ci manda sempre in uno stato di lotta continua o di fuga. Puoi fare una performance, qualcosa che hai fatto bene, un piatto che hai cucinato bene, e dici, oh, com'è? E tutti a tavola dicono, buono, 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 buono. Basta uno che ti dice, no, non mi piace. Uno. E cominci a dire, ma perché? Ma perché non ti piace? Ma perché? Oh, ma 4 ti hanno detto che è buono. Ma la tua concentrazione è su chi ti ha detto qualcosa di negativo. Oh, com'è andato il culto? Bene, 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 ma ha fatto schifo. Ma perché ha fatto schifo? Perché è brutto? Perché? Ma cosa avevo? Ma cosa? E cominci a rimuginare, perché quello che è negativo in qualche modo ti attira. E ascoltami, da un lato è così perché siamo stati progettati così da Dio. Quando c'è una situazione di stress, una situazione anomala, il cervello rilascia cortisolo che ci fa stare sempre attenti, vigili, perché c'è un problema. Il problema è un altro: quando siamo in un costante stato di cortisolo continuo, questo comincia a produrre in noi uno stato perenne di agitazione, di ansia, di paura, di tutto quello che ci volete mettere, perché non è uno stato più naturale. È qualcosa che Dio ha creato, ma ha creato con uno scopo ben specifico. È come la tua bocca. Qualcuno pensa sempre, oh, ma se Dio non ci voleva fare ingrassare, Dio non ci faceva la bocca, ma te l'ha fatta per poter vivere. Poi è l'utilizzo che noi ne facciamo che spesso è distorto e sbagliato. Siete qui? Quindi l'utilizzo del cortisolo a livello chimico è buono per il nostro corpo, non è buono quando è rilasciato continuamente, perché continuamente vediamo cose negative che ci portano a un combattimento, a una lotta. Quello vuol dire che poi rimaniamo forse un po' drogati di cortisolo. Volete avere una prova che siamo drogati a volte di cortisolo? Perché quando ci sono cose troppo belle o pensieri sempre positivi che stiamo avendo, in qualche modo ci manca quella sostanza. E cominciamo a dire, ma dobbiamo parlare di qualcuno male, dai, parliamo di qualcuno male, perché sono in astinenza da cortisolo, questa è la verità. Se potessi avere pillole di cortisolo, ve le darei, così avremmo tutta una chiesa tranquilla. Ah. Ma dobbiamo imparare che ci sono delle cose che Dio ha stabilito per noi per un tempo, non per sempre. Ecclesiaste dice che c'è un tempo per ogni cosa. C'è tempo per stare tranquilli, c'è tempo per stare in tensione, c'è tempo per stare in silenzio, e questo non è la Chiesa. C'è tempo per poter gioire e lodare il Signore con tutto il cuore, amen. Ci sono dei tempi e dobbiamo imparare a capire questi tempi, quali sono, per non fare le cose nel tempo sbagliato. Facciamo magari a volte le cose giuste, ma le facciamo in un tempo completamente sbagliato. E il nostro cervello è fatto pure male su alcune cose, è perfetto, ma tende sempre alla situazione di equilibrio. Quindi quando ha fatto qualcosa per molte volte, tende a creare la stessa strada, a percorrere la stessa strada. Quindi quello che tu pensi, quando qualcuno ti dice pensala diversamente, non ti verrà naturale, perché il tuo cervello ha creato un'abitudine. Cioè siamo abituati alla negatività. Succede qualcosa, non pensiamo mai al meglio, tendiamo a pensare al peggio, perché diventa per noi un'abitudine cronica. E questa abitudine, per romperla, ascoltami, questa abitudine per romperla devi fare un'azione attiva. Non puoi pensare che discenda semplicemente dal cielo, c'è lo aiuto che viene dal cielo, ma ci deve essere qualcosa che devi mettere anche tu. Non è possibile che Dio ti cambi i pensieri. Dio ti dà una mano, Dio è la tua forza, Dio ti dà forza, ma qualcosa la devi mettere pure tu. Guarda la persona che è accanto e gli dici qualcosa la devi mettere pure tu. Diventa una postura predefinita. In altre parole, è la tua risposta a qualsiasi cosa. È quello che fai in automatico. Perché i pensieri hanno un forte potere sulla tua vita. Ma voglio dirti una cosa, tu hai un forte potere sui tuoi pensieri. Voglio questa mattina anche aiutarci un po' a identificare delle aree dove noi possiamo comprendere che siamo deboli, perché se non puoi definirlo, in altre parole, se non puoi definire dov'è che effettivamente ti trovi, è difficile, se non definisci il tuo nemico, potere sconfiggerlo. Perché se tu non dici a te stesso quello che dove ti trovi, è difficile che tu fai qualcosa per il cambiamento. Ora, il credente è chiamato a cambiare, amen. Romani 12 1 e 2 ci parla del rinnovamento della nostra mente. Quindi siamo in questo processo. Se dobbiamo rinnovare la nostra mente, va da sé che dobbiamo rinnovare i pensieri che la nostra mente pensa. E se pensiamo che da domani penso in maniera automatica perché qualcuno mi ha imposto le mani, è vero, ma il pensiero negativo continuerà a bussare alla tua porta e il tuo io dovrà rispondere a quel pensiero negativo. Quindi per questo è importante che comprendiamo questa mattina chi deve rispondere a chi. Quindi se non riusciamo a definire in che categoria potremmo essere, non riusciamo mai ad andare contro questi tipi di pensiero. E ho voluto definire qualche categoria per comprendere, sicuramente tu non sarai in nessuna di queste quattro, probabilmente. Però le volevo dire, così magari ce le diciamo. La prima categoria di cui voglio parlare è il cinismo. Cos'è il cinismo? Il cinismo ti porta ad avere sfiducia verso tutte le altre persone. In altre parole, nessuno è veramente buono. Vedi qualcuno che fa un'azione positiva? Sì, ma c'è un tornaconto dietro. Vedi qualcuno che è gentile con te? Sì, ma ci sarà un motivo per cui fa così. Per cui è sempre qualcosa di cui non fidarsi, avere sempre sfiducia, mettersi sempre in guardia davanti a qualsiasi situazione o sminuire qualsiasi situazione. Tipo c'è un evento bellissimo, oh, è successa questa cosa bellissima, sì vabbè, ma chissà quanto durerà. Ma insomma, godiamoci infatti il fatto che c'è questa cosa in questo momento. E questo si chiama cinismo. E di solito, e non ne parlerò questa mattina, è un riflesso di te stesso. In altre parole, di solito quello che tu hai sfiducia negli altri è perché prima di tutto tu hai una sfiducia verso te stesso. O quello che critichi negli altri spesso è qualcosa che prima vedi in te stesso. Ma non è questo l'argomento di questa mattina. Il secondo gruppo dove ci potremmo trovare si chiama filtro negativo. Questo filtro ti fa vedere negativamente qualsiasi cosa. Magari tuo figlio ti chiama perché è in ritardo, la prima cosa che pensi, oddio, ha avuto un incidente. Oppure non ti chiama, scrive una cosa sui social, un messaggio su WhatsApp e non ti risponde entro il tempo in cui tu potevi rispondere, allora cominci a pensare perché non mi risponde e perché non mi sta scrivendo, allora ce l'ha con me, allora lo pensa così. Questo capita solo al pastore, immagino, no? Soprattutto dai ragazzi, vedo che scrivono, perché non mi rispondi? Sei maleducato, ma non mi serve, ci sono 24 messaggi che uno non sa quale leggere, perché dico, quale leggo, il primo o l'ultimo? Boh. E quindi vedi che ha iniziato, ha litigato con te, ha chiarito, ti ha chiesto perdono, alla fine forse gli dici, vabbè, anch'io, però non ho capito cosa è successo dalle 8 alle 8:44, dove lui ha combattuto col suo cervello e tu invece stavi facendo una doccia, banalmente. E quindi c'è sempre un filtro negativo. Arriva un fratello, ti dà dei soldi, perché? Perché? Sentivo in cuore, ah, ma poi li ruba indietro. No, che percentuale? No, cioè, c'è sempre qualcosa di negativo. Vai in vacanza, hai pagato poco, normalmente questo è così, e quando entri, vai al summer camp, sei arrivato così con i soldi, ti abbiamo fatto una tariffa da poverissimi, perché ci arriviamo dicendo non abbiamo soldi, e loro ci vendono delle tariffe, il letto, vedi, manca il top, la doccia non si chiude, ma almeno c'è l'acqua. Entri al ristorante, ti siedi, questo menù, le posate. Cioè, c'è sempre qualcosa di negativo, ma questo ovviamente non sto parlando di voi. È trovare qualcosa di sbagliato invece di vedere ciò che è buono. E vedere sempre quella cosa che non va, piuttosto che concentrarci su dove Dio è coinvolto, perché se quella cosa non va, Dio non è coinvolto lì, ma se c'è qualcosa che va, Dio è coinvolto lì, allora lo voglio aiutare lì, lo voglio collaborare lì, voglio concentrarmi su quello che Dio sta facendo di buono. Poi c'è chi è filtro, ha un filtro negativo continuo, per cui non c'è niente che Dio sta facendo di buono, ma se Dio è buono qualcosa di buono la dovrà fare questo Dio, se è buono. Non vi dico tutto, ma se Dio è buono, e partiamo da questo concetto, io devo trovare dove questa bontà. Se non la trovo, mi devo mettere sull'attenti e dire, però Dio rimane buono. Quindi forse può essere che ho un filtro che devo togliere. E appena levo il filtro, tutta questa bontà c'è Dio. Tutta questa bontà. Ma guarda quello che ho, piuttosto che quello che non ho. Ma guarda come sta lavorando in quella persona. Ma guarda come sta facendo, sta salvando quelle persone. Ma guarda quella coppia che si è ripresa. Ma c'è una coppia che non si è ripresa. Ok, ma guarda quella coppia che si è ripresa. Ma c'è quella persona che si è sviata. Sì, ma guarda quelle persone che sono salvate. E cominciamo a concentrarci su quello che è buono. Un'altra categoria, che non fa parte di voi, sicuramente, è il pensiero assoluto. Io ne conosco un paio in particolare su questo. È quello che pensano loro. E praticamente lo hanno suggerito loro a Dio. In altre parole, Dio è sceso e gli ha detto, tu come faresti? Ma hanno questa convinzione, credo, noi ridiamo, ma hanno questa convinzione. Che Dio si è fermato e gli ha detto, come la faresti tu? Allora, io così. E vedono continuamente Dio che gli dice, Ascoltami, il fatto che sai o fai una cosa giusta non vuol dire che sei giusto. È il pensiero assoluto. In altre parole, sono quelli che non gli puoi dire nulla, perché come la pensano loro è giustissimo, è provatissimo, è così, non c'è da mettersi in discussione. E per amore del loro pensiero sono disposti a barattare le relazioni. In altre parole, nel nuovo patto in Cristo noi abbiamo pochi comandamenti. Due: amare Dio, amare gli altri come noi stessi. Siamo disposti a barattare questi due comandamenti per affermare il nostro pensiero, perché è giusto. Non è per voi questo, ovviamente. L'ultima categoria è incolpare. Ho sentito un incolpare, che è semplicemente credere che sei sempre una vittima. In altre parole, tutti ce l'hanno con te, la tua vita dipende dagli altri. Se la tua vita non va, non è perché tu non hai il potere di cambiarla, è perché gli altri sono tutti contro di te. In altre parole, non puoi cambiare la tua vita perché l'intero sistema del mondo si è alzato contro di te e vuole la tua distruzione. Non è mai colpa tua. In altre parole, funziona così: se tu fai un errore, ho fatto un errore. Se gli altri li fanno, se gli altri le fanno verso, se tu hai fatto un errore, tu dici ho fatto un errore, ma se gli altri lo fanno verso di te, tu cancelli la persona, la cancelli. Non esisti. Ma questo non siete voi, assolutamente. E questo sistema di credere sempre che sei vittima è sottile, perché tu rilasci agli altri il benessere della tua vita. Cioè, Dio ha stabilito che tu sei benedetto e tu credi in maniera inconscia che la tua benedizione dipenda dagli altri. Ogni volta che sei vittima, tu dici sempre: tu non mi hai aiutato, quelli non hanno pregato per me, quegli altri ce l'avevano con me, dimenticandoti che la benedizione di Dio sta fluendo in quel momento nella tua vita e tu non gli stai dando peso. E non è colpa degli altri. Siete qui? Questo tipo di pensieri che continuamente piombano nel nostro cervello, se li facciamo parlare e non rispondiamo, anzi ci accordiamo con questi pensieri e diciamo a noi queste cose nel nostro intimo, credetemi, 24 ore su 24, non lamentiamoci che la nostra vita sta prendendo una direzione, perché in realtà i pensieri hanno un grande potere nella tua vita, ma tu hai un grande potere nei tuoi pensieri. Ed è questo che il diavolo non ti vuole fare vedere, che tu puoi scegliere che cosa pensare. Allora la domanda è: pastore, ma se penso sempre queste cose? Questa è la domanda, no? Grazie che me l'avete fatta. Se penso sempre queste cose, c'è modo di cambiare? Sì, ma non sarà facile. Così smorzo subito i vostri sì e i vostri applausi. C'è modo di cambiare? Sì, ma non sarà facile. Non è facile. Dillo alla persona che è accanto: non è facile. Non è una cosa facile, non è una cosa naturale. E te lo voglio dimostrare. Questi siamo noi lungo il cammino della nostra vita: magri, senza capelli. Stiamo camminando, accade qualcosa nella nostra vita. Un viaggio a Parigi di un weekend, wow, meraviglioso, qualcosa che ti ricorderai per tutta la vita. Eccolo qui il viaggio a Parigi, guardate, si parte. Incredibilmente, finito il weekend, dopo solo pochi giorni, guardate che accade, boom, non me lo ricordo neanche più quasi. Ma doveva avere un effetto lungo e duraturo. Com'è che gli effetti positivi non hanno un effetto lungo e duraturo? Boh, così funziona il nostro cervello. Se un effetto impattante positivo dovesse durarci per tutta la vita, tutte le persone che ricevono Gesù dovrebbero essere dei predicatori per tutta la loro vita, dal giorno dopo per sempre. Eppure questo ci fa comprendere che gli effetti negativi hanno un effetto più forte nella nostra vita. Le cose negative hanno un effetto più forte delle cose positive. Tant'è che quando ci accade qualcosa di negativo, dalla regia andiamo avanti, accade qualcosa, una critica, ho perso qualcosa, ho dimenticato qualcosa, mi si è rotto qualcosa, ho fatto un incidente con la macchina, mi è capitato di litigare con una persona, o mi è capitato una bolletta che non me l'aspettavo, qualcosa di negativo che sta impattando nella mia vita, io mi aspetto che l'indomani me lo sono dimenticato, invece quello che accade è questo, guardate. Che ancora dopo molti giorni, dopo molto tempo, dopo molte settimane sto ancora lì a riflettere perché quella cosa è capitata. Le cose brutte capitano, è capitato, ma sapendo come funziono allora mi posso attivare per fare in modo che anche quando io ho delle perdite, quando ho qualcosa che manca nella mia vita, io mi posso attivare subito con Dio, la sua parola, la sua presenza, per riportarmi allo stato dove sono nel mio proposito. Puoi dire amen? E visto che ancora non vi vedo molto convinti, vi faccio un altro esempio. Se io vi faccio vedere questo, il classico bicchiere mezzo pieno. Quando noi ci focalizziamo sul mezzo pieno, sapete cosa accade? Guardate cosa accade. Noi vedremo questa immagine come un guadagno. Vai, finalmente il bicchiere è mezzo pieno. È perché mi sto concentrando su ciò che c'è. Ma quando io ve lo presento dicendo guardate questo bicchiere, è mezzo vuoto, e tutti direte no. E vedremo la stessa cosa, la vedremo come una perdita. La stessa cosa la vedremo come una perdita. E guardate questo esperimento che hanno fatto in America, in uno degli stati dell'America, durante la rielezione del governatore. Dovevano rieleggere il governatore e a due gruppi di persone li hanno divisi e io ho detto guardate questo governatore nel suo precedente mandato, perché ora si sta ricandidando contro un altro governatore, nel suo precedente mandato c'era il rischio che dovevano perdere almeno 100.000 posti di lavoro per i tagli che dovevano fare, per curare tutto quello che di negativo era stato fatto prima. Ora abbiamo un nuovo governo che si è insediato ora. Alcuni già lo criticano, ma non ha fatto niente. Addirittura lo criticano per cose che ci sono e che provengono da leggi, da regole, da norme che non si cambiano in un giorno. Non le cambiamo a casa in un giorno, pretendiamo che un intero Stato cambi rotta subito. Eppure c'è sempre la critica che arriva fuori, il concentrarci su ciò che è negativo. E a un gruppo gli hanno detto, guardate, il precedente governatore ha salvato il 40% dei posti. E tutti questi qui erano contenti, dicevano wow, ha fatto veramente un grande lavoro, ha salvato il 40% dei posti. All'altro gruppo lo hanno presentato in un altro modo, gli hanno detto guarda che il 60% dei posti sono stati perduti e quel gruppo non era intenzionato a far ricandidare il governatore, cioè a votarlo, non a farlo candidare. E avrebbero dato il loro voto all'altro, perché era stato presentato in un altro modo. E l'esperimento qual era? Che hanno invertito i gruppi e hanno riproposto loro la stessa informazione. Al primo gruppo hanno detto guarda, effettivamente è giusto dirvi che il 60% dei posti sono stati perduti. E in questo caso il gruppo che prima era favorevole ha cambiato opinione. Ha detto no, non me la sento sinceramente di rivotare questo governatore. E noi pensiamo che al gruppo secondo hanno detto che il 40% dei posti salvati ora cambieranno idea. E invece, purtroppo, hanno riconfermato la loro scelta. Perché passare da qualcosa di positivo a negativo è un attimo, ma passare da qualcosa di negativo a positivo devi fare un intenso lavoro insieme col Signore. Non è accidentale, non è qualcosa che arriva così, è qualcosa che va fatto nel tempo e va fatto in maniera attiva. Lo so, magari non è un messaggio incoraggiante questa mattina, ma è un messaggio che ti vuole dare visione per il futuro. Se tu eri qui pieno di zelo, entusiasmo, o se nella tua vita, nel tuo lavoro eri pieno di zelo, entusiasmo, c'è stata una cosa negativa, boom, che ti ha portato a terra, sappi una cosa, che dovrai lavorare per riacquistare l'entusiasmo di prima. Ci sarà un lavoro attivo che devi fare, Dio lo vuole fare, questo è sicuro, Dio ti dà tutta la forza, Dio ti dà tutta la direzione, ma ci vuole un minimo di forza anche da parte tua. Non sarà accidentale, non sarà qualcosa che arriva così. E come lo facciamo praticamente? Vi interessa saperlo? Possiamo chiudere qui. Il re Davide si trovava in una situazione non proprio bella. Erano andati in una battaglia che Dio non gli aveva comandato. Ritornando, dei nemici avevano saccheggiato il loro campo. Tornavano non come vincitori e in più scoprono, rientrando, che le mogli e i figli sono stati rapiti e sono stati portati via. E Davide si trova in una situazione di problematiche, dove una valanga di problemi gli arriva di colpo. Non come noi che a volte gestiamo varie cose, ma una valanga di problemi. Non trova più la moglie, non solo sua ma anche dei suoi compagni, i figli sono stati portati via, e a un certo punto le persone che sono con lui, che erano andate in battaglia con lui, lo vogliono lapidare. Tolo, ti vogliamo uccidere, Davide, perché tu che ascoltavi il Signore, tu che eri guidato dal Signore, tu che eri perfetto, ci hai portato in questa situazione, ti vogliamo uccidere. Io immagino, credetemi, una situazione del genere, a volte me la immagino in chiesa, che tutta la chiesa ce l'ha con noi, come pastori, perché magari prendiamo una decisione sbagliata e tutti ce l'hanno con noi, tutti ci vogliono uccidere, ci vogliono ammazzare. E dico, ma io che farei in quella situazione, sinceramente? A parte cambiare chiesa pure io, ma che farei in una situazione del genere? Cosa direi a me stesso? Cosa direi nella profondità del mio intimo? E in Prima Samuele, al capitolo 30, verso 3, in poi dice così: quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco, la città era distrutta dal fuoco, e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Erano disperati? Sì. Erano senza sapere cosa fare? Sì. Cominciarono a piangere finché non avevano più forza di piangere. In altre parole, erano arrivati allo stremo, non ce la facevano più. E guardate al verso 6 cosa accade. La prima parte del verso 6: Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie e del momento peggiore della sua vita. Uno dei momenti peggiori, quello più giù, quello più negativo, quello dove forse poteva dire, poteva lamentarsi, poteva essere cinico, avere un filtro negativo, poter dire qualsiasi cosa della scelta che aveva fatto. In quel momento c'è scritto: ma Davide si fortificò. Ma Davide si incoraggiò, incoraggiò se stesso, riprese se stesso, parlò a se stesso. Ha parlato nell'intimo a se stesso, nell'Eterno il suo Dio. Cari, forse questo è tempo di trovare forza, non nella tua forza, non in un pensiero positivo, ma di trovare forza in Dio, incoraggiando continuamente te stesso attraverso quello che ti dici quotidianamente. E mentre te lo dici ti arriva forza, e mentre parli a te stesso ti arriva coraggio, e mentre stai continuamente parlando del rema che Dio ti dà, della parola di Dio che hai ascoltato, della parola di Dio che hai letto, mentre lo fai, mentre parli a te stesso, tu stai ammutolendo tutti i pensieri negativi che arrivano nella tua vita e stai prendendo forza nel Signore, ti stai incoraggiando nel Signore, stai parlando a te stesso per conto del Signore, stai profetizzando a te stesso, stai parlando di cose positive, sì, ma dove ti arrivano queste cose positive? Qual è la tua fonte? La fonte è la parola di Dio, la tua parola, Salmo 119 verso 89, la tua parola è stabile nei cieli. Se vuoi parlarti, se vuoi dirti qualcosa, di qualcosa che è stabile, che non cambia, che non muta, che rimane sempre efficace, perché la parola di Dio è una spada a due tagli che penetra fino in fondo, separando giunture, midolla e facendoti capire qual è il pensiero che devi applicare e quello che invece devi abbandonare e lasciare. Amen. E guardate più avanti al verso 1 Samuele 16:1. Ma cosa diceva Davide a se stesso? Come si incoraggiava? Beh, non c'è scritto là in quel punto preciso, però possiamo immaginarlo guardando i salmi e guardando quello che Davide spesso diceva. Salmo 103 dal verso 1: benedici anima mia l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Vi immaginate che questi non sono se non i pensieri di Davide resi in forma scritta? Cioè i suoi pensieri, lui pensava e diceva a se stesso: benedici anima mia l'Eterno. Non Signore benedicimi, ma anima mia, anche se sei in una condizione di frustrazione, di stanchezza, di scoraggiamento, io ti ordino di benedire l'Eterno. Anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione, ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Questi erano i pensieri che pensava Davide. E guardate più avanti al verso 8: l'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Lo ridico: l'Eterno è pietoso, clemente, lento all'ira e di grande benignità. Se dici che hai fatto un errore nella tua vita, ti trovi in un posto, come diceva il pastore Marta prima, in un posto dove dici: oh, come faccio a recuperare? Ascoltami, l'Eterno è pietoso ed è clemente, è pietoso ed è clemente, è lento all'ira e di grande benignità. Voi stai pensando che forse lui non ti vuole far recuperare quello che hai perso? Lui vuole farti recuperare quello che hai perso, perché è di grande benignità, è lento all'ira, è compassionevole. Questo è quello che Davide ripeteva a se stesso. Avete mai sentito questo verso? L'avete mai letto? Ma è sicuro che l'avete letto qui? O forse l'avete letto in Salmo 86 verso 15? Ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di benignità e verità. Era questo forse che ricordavate? O forse quello di Salmo 145 verso 8? L'Eterno è misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. O forse non ti stai ricordando bene che queste sono le parole che Dio ha detto di se stesso in Esodo 34 verso 6, e l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Ascoltami, Davide non ha dovuto leggere nella parola per incoraggiare se stesso. Davide aveva già letto la parola per incoraggiare se stesso. E si è ripetuto qualcosa che conosceva da Esodo. Era Dio che aveva pronunciato questo. Oh, aveva avuto una grande rivelazione, ma Dio stesso aveva pronunciato queste sue caratteristiche di se stesso. Davide ha preso quelle parole e le ha fatte sue. In altre parole, quando tu sei con la parola, quando sei in un momento di negatività, la parola verrà fuori dalla tua vita, la parola ti incoraggerà, ma se non c'è qualcosa che può uscire, non uscirà niente. E quando arriva il pensiero negativo, non saprai mai a cosa rispondere. Voglio darti un consiglio arrivando alla conclusione di questo messaggio. L'unico consiglio che io ti posso dare è questo. Guardate qui. Questa immagine. La mucca. La mucca ha una particolarità. La mucca prende un poco di erba e la mastica. Masticatelo un attimo, pure voi. Avete mai visto una mucca che rumina? La mascella si muove perché non è andata dal dentista, quindi ha un poco di una male occlusione. Ingoia, risputa nella bocca e continua a ruminare. Ingoia di nuovo e ributta di nuovo nella bocca. Che schifo, voi pensate. Ma la mucca lo fa perché vuole tirare fuori da quell'erba ogni singolo nutriente, sostanza che sta dentro quell'erba per poter prendere il 100% di quello che sta mangiando. A volte noi ascoltiamo la parola la domenica così, magari anche in maniera distratta, e ci lamentiamo perché quella parola non produce un frutto nella nostra vita, ma non la meditiamo. Sapete che la traduzione della parola ebraica di ruminare ha a che fare con meditare. Quando noi meditiamo la parola, vi ricordate le parole che Dio disse a Gesù? Questo libro della legge non si diparta dalla tua bocca, ma medita in esso giorno e notte. Per meditare, Dio stava sollecitando queste parole a Giosuè, dicendo: devi ruminare continuamente, perché se non facciamo in modo che la parola fa parte del nostro intimo, quello che avverrà è che nel nostro intimo non ci sarà la parola, la nostra voce interiore che parlerà continuamente alla nostra vita. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. Oh, Dio ha tanto amato il mondo ma ha tanto amato a me che ha donato il suo unigenito figlio, e se me lo ha donato non è perché io potessi vivere una vita miserabile e noiosa, e quindi c'è qualcosa nella mia vita che in questo momento devo cambiare. Signore, dammi luce, perché tu sei la mia luce, sei una lampada al mio piede, dammi direzione per quello che devo fare. Ma se proviene tutto questo mio malessere da uno scoraggiamento, da un rimorso, da una mancanza di perdono, da qualcosa che un litigio che ha avuto, Signore, dammi la possibilità di toglierlo. In questo momento voglio fare come dice la tua scrittura, come dice la tua parola, ma devo avere, cari, qualcosa, non in quel momento, ma qualcosa che ho accumulato nel tempo. I pensieri di Davide, dove lui, c'è scritto nella scrittura, si fortificò nel momento in cui lo volevano addirittura lapidare. La Bibbia dice che lui si fortificò nel Signore. Come è riuscito a fortificarsi? Perché, e si vede nei Salmi, continuamente lui diceva: l'Eterno è il mio pastore. Continuamente diceva: Dio è ricco in bontà e misericordia, è lento all'ira, è un Dio compassionevole. Queste erano le cose che diceva, talmente le diceva che sono fuoriuscite in Salmi. Era quello che lui diceva continuamente a se stesso, erano i suoi pensieri. Amen. I tuoi pensieri hanno un forte impatto nella tua vita. Ma tu, questa è la buona notizia, hai un forte impatto nei tuoi pensieri. E voglio rilasciare su di voi qualche verso che vi può aiutare, ci può aiutare a comprendere questo. Quando siamo nel cinismo, Ebrei 12:15, ve li leggo io velocemente. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, attraverso le quali molti vengono contaminati. Quando accade che l'amarezza prende corpo nella nostra vita, noi prendiamo decisioni, scelte, direzione, non in base a quello che Dio ci dice, ma in base all'amarezza. Il problema è che poi all'amarezza ci mettiamo la targa di Dio. Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. In altre parole, da quello che leggiamo qui, se abbiamo una parola buona la diciamo, se no non dovremmo parlare. Credo che dovremmo cominciare a pensare di essere a volte muti, perché se consideriamo le parole che escono dalla nostra bocca che conferiscono grazia, e uno dice: mamma mia, forse dovrei stare muto tutto il giorno, Forse è il caso che tu digiuni dalla negatività che esce dalla tua bocca. A volte vogliamo fare un digiuno, cosa devo mangiare? Le lenticchie, il risotto, il farro, il sushi lo posso mangiare ma senza il riso? Cominciamo a pensare che forse sarebbe buono ogni tanto digiunare dalla nostra negatività. Prima Giovanni 4,11, carissimi, se Dio ci ha mandato, se Dio ci ha amato in questo mondo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Contro il filtro negativo, se a volte abbiamo un filtro negativo nella nostra vita e vediamo sempre tutto in maniera negativa, non riusciamo mai a vedere il bene. Questi sono i versi che potremmo imparare a memoria, parlare a noi stessi. Seconda Corinzi 10,5, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Rendere sottomesso significa fare un'azione volontaria, un'azione attiva per rendere sottomesso qualcosa che non lo vuole essere. Filippesi 4,7, è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Filippesi 4,8, il verso dopo. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi trovate qualche lode, pensate a queste cose, pensate a queste cose e dà anche delle categorie. Paolo dà ai Filippesi delle categorie di cose a cui pensare, dicendo: hai il libero arbitrio, pensa a ciò che vuoi, ma se vuoi direzionare la tua vita secondo lo Spirito, devi avere la mente impostata verso le cose dello Spirito, se no la tua mente sarà rivolta alle cose della carne e la tua vita avrà frutti di carne. Pensiero assoluto. Cosa poterci dire quando c'è questo pensiero assoluto? Luca 6,37. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Romani 12,10. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate il riguardo gli uni verso gli altri. Prima Pietro 4,10. Ciascuno metta al servizio, non imponga, ma ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. Anche se hai un pensiero retto, corretto, mettilo al servizio, non imporlo. Come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Infine, incolpare. Prima Pietro 1,22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Filippesi 4,19. Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. E Filippesi 4,13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Quando trovate qualcuno che cronicamente è una vittima, digli: ma tu sei in Cristo Gesù, tu non puoi perdere, tu sei più che vincitore, tu puoi fare ogni cosa in Cristo. E piuttosto che fare con la classica ansimata pure io non sai, e unirci verso ciò che è negativo, sapendo già da questa mattina che questa è la nostra risposta naturale e carnale, piuttosto, chiesa, andiamo verso lo Spirito, non credendo, dicendo cose tanto per convincerci di questo, ma avendo radicato dentro di noi, dentro il nostro intimo, come diceva il profeta: io ho un fuoco sotto di me, sotto la mia pelle, che non posso trattenere. E Dio stesso ha detto al profeta Geremia: prendi questo rotolo, farlo a pezzi e mangialo, ruminalo, fa che sia parte del tuo intimo, dei tuoi pensieri. Non pensare che siccome stai avendo pensieri negativi è qualcosa che Dio sta permettendo. Dio non li sta permettendo. Se vuoi, chiedi da dove provengono, qual è il luogo di origine di quei pensieri, e se ti dicono non proveniamo dal cielo, cacciali via, mandali via, ma impara a rispondere al tuo io attraverso la parola di Dio. Amen. Mentre ti alzi in piedi, la mente governata dalla carne è oscurità, è depressione, e sono tenebre. Da chi pensi che provenga la mente governata dalla carne? Dal cielo. Viene dall'avversario di Dio, viene dal tuo nemico che ti vuole ammazzare, vuole rubarti, vuole distruggerti. Da lì viene la mente governata dalla carne. Vogliamo accordarci con la mentalità del mondo, che ci propina una maniera negativa di vedere le cose, o vogliamo imparare in maniera attiva a vedere dove Dio sta lavorando, a concentrarci su quello che Dio sta facendo, piuttosto su quello che non ha ancora fatto secondo i nostri schemi? Mentre tutti gli occhi sono chiusi, la prima cosa che voglio dirti è che il mondo ha un concetto vago di Dio, spesso indefinito o spesso negativo. Ma io sono qui per dirti che Dio è buono, ed è così buono che ha mandato Gesù sulla terra non per condannare il mondo, ma per salvarlo, per salvare te. Se mai hai fatto una preghiera per ricevere Gesù nel tuo cuore come Signore e Salvatore, io questa mattina voglio pregare per te, e non voglio che lasci questo luogo senza che tu abbia fatto una preghiera per dare la tua vita a Dio, per dare la tua vita al Signore, per dare la tua vita e il tuo cuore al Signore Gesù. Se sei venuto con qualcuno e vuoi fare questa scelta, fatti accompagnare qui davanti, pregheremo insieme con te. Ma intanto desidero che tutta la Chiesa possa concentrarsi sulla sua bontà. Ora, in questo momento, lascia andare ogni pensiero, lascia andare tutto quello che ti sta turbando, la tua anima, i tuoi risentimenti, il tuo scoraggiamento. Lascia tutto questo e concentrati sulla sua bontà, sul fatto che lui è iniziato, sul fatto che lui ti sta portando avanti, lui sta curando le tue ferite, sta fasciando il tuo cuore. Questa è intenzione di farlo, ma ha bisogno che tu ti concentri su quello che lui sta facendo, possa rimuovere ogni filtro negativo, tutto quello che ti porta alla diffidenza. Forse le ferite che ti hanno portato a essere diffidente, Dio in questo tempo le vuole definitivamente guarire. O forse ti piace rimanere in un concetto di vittima, dove se stai con una ferita aperta qualcuno ti può sempre curare. Ascoltami, tu sei stato costituito più che vincitore. Devi prendere il ruolo che ti spetta come figlio, come figlia di Dio. E questa mattina concentrati sulla sua bontà. La sua bontà che ha iniziato un'opera nella tua vita, la sua bontà che la vuole portare a compimento. Oh, alleluia, adoriamolo.